Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta questo lunedì 7 novembre. E finalmente, dopo ben 50 anni, è ritornata una coppiata vincente, quindi moto italiana e pilota italiano.
Qui ci stava bene un bel campione del mondo.
Esatto, con la voce, già ce l'ho abbastanza roca di mio, quindi con la voce come in diretta, no? Tutti i commentatori, in primis Guido Meda, con la voce rotta anche dall'emozione, campioni del mondo, o meglio, come direbbe il mitico Galeazzi, campioni del mondo! Sì, finalmente sono stati veramente degli eroi, è stata una bellissima stagione, una rimonta in cui probabilmente non i più, me compreso all'inizio, non credeva possibile, invece questo giovane ragazzo ha fatto veramente un'impresa che entrerà nella storia.
E anche Valentino c'era già riuscito.
Esatto, moto italiana, pilota italiano, era dai tempi del mitico campionissimo di Giacomo Agostini, che non succedeva, sono passati ben 50 anni e quindi
mezzo secolo, mamma mia.
Sta veramente qualcosa di questo ragazzo Bagnai ha fatto qualcosa veramente di incredibile. Grazie anche poi al genio dell'ingegner Dall'Igna, che ha creato una moto che ha ribaltato quello che fino a un po' di tempo fa era il senso comune della Ducati, quindi moto fortissima ma inguidabile. Invece ora vanno forti veramente tutti ed è la moto veramente da battere. Onore delle armi a un combattivo e comunque mai domo Quartararo.
Grande anche lui.
Veramente, certo. Che ha guidato sopra i problemi, e mettendoci veramente tanto tanto del suo quest'anno.
Ricordiamo il terzo posto, un altro Ducati.
Sì, con Bastianini, che con il, tra l'altro, team indipendente, quindi col team Gresini, ha fatto anche lui una grande impresa.
Bravo,
purtroppo anche lì però a scapito, e lì un po' personalmente mi spiace per come è andata a finire anche l'ultima gara per il team Aprilia, con Aleix Espargaró, che insomma hanno fatto un po' i gamberi nelle ultime gare. Peccato veramente per i problemi tecnici dell'ultima, ma sono sicuro che con Massimo Rivola e tutti i ragazzi del team l'anno prossimo saranno nuovamente nella battaglia. Allora, detto questo, ci prepariamo per poi approfondiremo meglio con il nostro super cavo Roby tutto quello che è successo nel moto mondiale anche nelle altre classi, e tra un paio di minuti ci collegheremo con The Blonde Pipes, Giulia, che, con cui parleremo un po' di moto, di come funziona, di cosa fa un brand ambassador, un influencer, quindi ecco com'è la vita da motociclista, ma anche rappresentante di brand e di marchi, sempre ovviamente nel campo moto. E nel frattempo, ecco, come mio consueto, facciamo i saluti del weekend, quindi saluti a tutti gli amici del Gas and Fun di domenica, quindi era ieri, sì.
Ieri?
Sì, no, sai, un po' l'età ogni tanto perdo colpi, ecco.
Ieri.
Sì, era ieri, bellissima giornata, inizia a essere quel frescolino dove bisogna scaldarle bene le gomme, ecco, quello sì, perché appena poi cala un po' la temperatura, un pochino si muovono. E con l'insistenza, perché sono sempre un po' pigro, ecco, con l'insistenza di Massimiliano ho provato finalmente la 12 pollici, che è più moto, effettivamente sì, è molto più simile come sensazioni alla moto tradizionale, e alla difficoltà in più, o meglio difficoltà, si ritorna a utilizzare il freno posteriore come sulle moto grandi, quindi a pedale, e insomma è stata una bella giornata. Poi c'erano tutti i ragazzi giovani che erano lì ad allenarsi, insomma loro sì che danno del gran gas ed è veramente bello vederli. Tra l'altro, ecco, faccio gli auguri anche a Iari, che oggi fa gli anni. E saluto Balducci, Manfredi, che è bellissimo da vedere in moto, Tommy è piccolino ma sa già quel che va fatto, e il buon Gabriele Padovani, che mi raccomando, sorridi, divertiti, e che il gas lo dai, quindi non ti preoccupare. Allora, detto questo, mentre ci iniziamo a preparare per il collegamento, saluto ovviamente tutti i compagni di avventura con cui ci siamo divertiti. Il debutto in pista di Diego.
Grande Diego,
che si è divertito tanto. Guarda, all'inizio no, ma dopo un po', a vedere anche dalle foto, non sei malmesso in moto, anzi, molto molto bene, e devi solamente fare un po' di chilometri e pratica e andare. Mary, siamo ancora in fascia protetta, però posso solo dire escilo, perché ti manca solo quello, non pensare altro, escilo, non pensare ad andare forte, pensa a uscirlo, poi per il resto ci siamo, il resto verrà da sé. Allora, detto questo, facciamo un po', ci ascoltiamo un po' di musica, e per introdurre la nostra Giulia The Blonde Pipes, cosa di meglio se non una canzone di Blondie? Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grade, per questo lunedì 7 novembre. Ed è un piacere avere qua in diretta, in collegamento, The Blonde Pipes, Giulia. Buonasera Giulia!
Ciao, tutto bene?
Benissimo, benissimo. Allora, noi tra l'altro non è nemmeno molto che ci siamo incrociati dal vivo in quel del...
È vero.
La prima Wilson Waves in Italia... a Lido di Camaiore,
sì.
Ecco. Poi probabilmente ci incontreremo anche mercoledì in EICMA.
Esatto, sì.
Penso anche già di sapere dove, ed è proprio l'argomento con cui ti introduco. Ecco. Essere brand ambassador di un marchio poi importante di moto come Triumph, che in che cosa consiste? Che cosa fai in poche parole, ecco?
Allora, quando mi chiedono che lavoro faccio, che cosa faccio, in realtà è sempre molto difficile rispondere perché è un'infinità di cose il brand ambassador. E tra l'altro ti ringrazio per avermi dato questo appellativo rispetto magari a un influencer, perché ci tengo a specificare magari la differenza, mm-hmm. per quanto mi riguarda almeno, un brand ambassador per la mia visione, insomma, della cosa è colui che porta avanti un progetto di comunicazione piuttosto che invece un progetto spot che magari si riduce, non so, a una foto piuttosto che adesso vanno tanto questi reel, quindi una pubblicazione in via generale, ma io preferisco definirmi comunque un ambassador in quanto porto avanti proprio un progetto di comunicazione con strategie di marketing e con piani editoriali, quindi una cosa un pochino più strutturata. Uh-huh. E questo comporta sicuramente una grossa responsabilità, perché comunque nella figura di ambassador l'azienda crede molto, perché chiaramente pensa che sia un veicolo poi per presentare tutte le novità, insomma, che porta ogni anno sul mercato, ecco. Quindi è anche una responsabilità, perché giustamente un'azienda mette nelle mani di un ambassador tutta la comunicazione e siamo dei veicoli, insomma, proprio per portare le loro novità,
okay.
Alle persone.
Quindi sei praticamente uno dei canali, tra virgolette, ufficiali con cui il marchio si presenta al target di utenza, ecco.
Sì, diciamo uno dei canali digital, perché mm-hmm. poi chiaramente un'azienda come Triumph è strutturata anche in termini di comunicazione e marketing, quindi io come altre mie colleghe e colleghi siamo appunto proprio dei veicoli di comunicazione digitale, ecco, sostanzialmente, che poi in realtà la community poi si incontra anche dal vivo, che questa è una cosa bellissima del mio lavoro, quello però è tutto un altro discorso.
Ecco, ma la Giulia motociclista, ecco, tra le varie moto, sia Triumph che non, quali sono quelle che ti è piaciuto di guidare di più o che ti piacerebbe guidare?
Allora, io ho il mio primo amore, è stato la Buell, non tutti la conoscono, ma quella moto americana con motore Harley Davidson, mm-hmm. Che non ho più purtroppo, però è stato il mio primo amore, quindi è la moto che mi è rimasta proprio nel cuore. E con una, diciamo, una ciclistica, insomma, un po' datata, ecco. Mm-hmm. Infatti ti dico la verità, a me piace guidare tanto le moto più moderne adesso, perché comunque hanno dei sistemi di elettronica e quant'altro molto molto avanzati, quindi mi piace molto. Una moto di cui mi sono innamorata, che ho provato recentemente, è stata la Speed Triple RR, la 1200. Mm-hmm. È stata una bella scoperta, mi è piaciuta molto. Io non sono tanto da moto super sportiva, però è un bellissimo compromesso tra quello che è il mondo sportivo e il retro, che piace di più a me.
Ok.
E moto dei sogni, Fabio, ma moto dei sogni, una per ogni categoria, perché vorrei avere il garage pieno, ovviamente.
Sì. Tra l'altro, ecco, so che a te piace molto andare anche diciamo in off, quindi sullo sterrato.
Sì. Guarda, ho iniziato in off-road proprio per vincere magari alcuni limiti, alcune paure che avevo su strada, perché io ho iniziato a guidare comunque relativamente tardi rispetto magari ad altri miei colleghi che hanno iniziato da bambini, insomma. E quando impari ad andare in moto un pochino più avanti, qualche limite, qualche paura ce l'hai, perché comunque la strada, insomma, non è così soft. E quindi ho iniziato un po' a fare off-road per capire un attimo come si comportano le moto, per provare anche un terreno differente, quindi per sviluppare una sensibilità diversa, ecco, in sella. E mi ha aiutato tanto, devo essere sincera, mi ha aiutato tantissimo, e consiglio a tutti, insomma, di fare off-road, perché poi è anche abbastanza liberatorio, è molto molto bello.
Mm-hmm. Quindi ecco, oltre all'off-road e strada, ti manca la pista.
Esatto, in realtà sono entrata una volta in pista, ma così, da neofita, proprio pian piano, quindi avrei voglia, sì, di girare in pista seriamente, ecco.
Mm-hmm. Ok, perché no?
Perché no?
Io insomma con Triumph il mio primo amore è stato il Daytona 675, spero sempre che ci ripensino e facciano un carenato, ma per quanto ne so rimarrà per lungo tempo un sogno. Tra l'altro hanno fatto il 3 novembre la presentazione della nuova Street, delle nuove Street 765, sì. Quella Moto 2 è veramente bella, tanto tanto bella.
Sì, poi non so se sicuramente tu l'hai provata, no, forse tu ce l'hai, tu che modello hai?
Io ho il 1200 RS.
Ah, l'RS, sì, ecco. Sì, sì. È una moto spettacolare, veramente, mi sono innamorata della Street Tribune. Posso essere sincera, perché è veramente versatile, è una bella moto. Adesso voglio vedere le nuove livree dal vivo, vediamo un po' cosa ci presentano.
Ok, ecco, invece, ecco, perché spesso, no, chi segue sui social o vi incontra, ti incontra dal vivo, no, non sa di tutto il lavoro che c'è dietro, casomai a quella foto, a quel piccolo reel di un minuto e mezzo. Ecco, spieghiamo un attimo agli ascoltatori e ascoltatrici. Cosa c'è a monte? Cioè, che tipo di lavoro fai in preparazione? Ecco.
Sì, diciamo che il lavoro dell'ambassador, come quello dell'influencer, a volte vengono visti come un lavoro abbastanza superficiale. In realtà, per quanto mi riguarda almeno, c'è proprio uno studio di tutto quello che è veramente una strategia di comunicazione che sta dietro a un post piuttosto che a un reel, piuttosto che a una storia. Quindi è pensata la cosa, e magari davanti a, non so, un reel c'è un progetto magari di un mese, quindi diciamo che non è proprio così semplice come la facciamo sembrare noi sui anche noi stessi sui social. In realtà ci sono chiamate con l'azienda, call, incontri, pianificazioni, insomma è molto più strutturato rispetto a quello che si pensi, e a me va bene così. Io vengo dal mondo della comunicazione, quindi sono contentissima di portare anche la mia professionalità in questo ambito, anche perché mi piace molto, quindi in realtà spero che mi venga anche bene, non lo so, sono gli altri a dovermelo dire.
No, no, sei brava, e tra l'altro ecco, hai unito la passione per la moto al tuo lavoro, quindi è meglio di così.
Esatto, sì, sì, poi io sono una cacciarona, a me piace parlare con tutti, quindi sono contenta anche quando ci si incontra agli eventi, come è stato poi nel nostro caso, mi piace poi discutere, anche scambiarsi opinioni, insomma, non è sempre solo una foto, cioè c'è un mondo dietro questa foto e anche dopo questa foto, nel senso che poi si discute anche su tematiche anche interessanti.
Ecco, qual è la cosa che l'aspetto più faticoso di questo lavoro?
Allora, l'aspetto più faticoso, allora, se ti piace il tuo lavoro, in realtà non ce ne sono tanti di aspetti faticosi, benché siano comunque abbastanza impegnativi, però l'aspetto faticoso potrebbe essere magari, non so, quello di strutturare un progetto un pochino più complesso e che va ad un medio-lungo periodo, che potrebbe essere dai 6 mesi a un anno con un'azienda. Ecco, l'unica cosa un pochino più complessa è questo, è il progettare proprio un discorso di comunicazione con un'azienda, per un'azienda, perché poi ogni azienda ha le proprie esigenze di comunicazione, quindi bisogna cambiare anche tono di voce, insomma ci sono degli studi dietro da fare prima, molto prima, e però diciamo che a livello di impegno tutto impegna, a livello di fatica in realtà quando fai qualcosa che ti piace veramente lo fai, cioè ti passa molto volentieri,
con piacere, certo.
Sì, lo fai con piacere, sì sì sì, assolutamente.
No, infatti seguendoti vedo quando vai con il furgone a ritirare le moto, ecco, quindi quella che ad esempio ad Eugenio, no, che è arrivato è una cosa abbastanza noiosa, perché poi carico e scarico moto eccetera. In questo caso invece per te penso sia comunque fa parte del rito del prendere un nuovo modello, portarlo via, iniziare a guardarlo, caricarlo, studiarlo, ecco, quindi fa anche questa parte, no, tra virgolette, un po' più noiosa, no, che non è la parte guidata, ti passa di più.
A me piace, sì sì, anche questo processo di conoscenza, la nuova moto, sì, mi piace molto, perché poi ogni moto è diversa, quindi mi piace scoprirla e anche solo ritirandola capire un attimo anche che sensazioni mi dà, perché in realtà non tutte le moto danno le stesse sensazioni, poi c'è, ognuno ha le proprie e mi piace capire un attimo che cosa ho davanti, e quindi questo mi piace molto, ma in realtà anche il fatto di caricare la moto mi piace, caricare e scaricare, insomma, un po' un maschio mancato, dai.
Ecco, una curiosità, ti è mai capitato che, non solo con Trifo, un'altra realtà, di avere a che fare con una moto con cui non entri in sintonia o che comunque... cioè fai fatica, cioè non ti piace, ecco,
è complicata,
ecco, diciamo così,
è complicata.
Allora sì, all'inizio mi era capitato di guidare moto molto potenti e le prime volte non mi sono trovata a mio agio. Allora lì cosa la faccio? Aspetto un attimo e cerco di entrare in confidenza con la moto, non cerco di presentarla subito, magari chiedo all'azienda un po' più di tempo e cerco di capire un po' la moto, perché effettivamente, come dici tu, non tutte le moto riescono a piacerti subito, e quando lavori con un'azienda però devi essere anche onesto con quell'azienda nel dire: guarda, questa moto preferirei non utilizzarla piuttosto che questa, invece mi piace tantissimo, e probabilmente riuscirei a sponsorizzarla anche meglio, tra virgolette, certo. E mi è capitato recentemente, non ti dirò il modello, non mi sembra carino, però non mi sono trovata con questa moto. L'azienda mi ha serenamente detto: non ti preoccupare, ne prendi un'altra, va bene anche così, perché ci può stare, perché poi in realtà quello che io trasmetto vuole essere veritiero. Cioè, se questa moto mi è piaciuta, perché mi è piaciuta davvero, se ti dico che mi piace perché mi piace davvero, se ti dico che mi piace e non mi è piaciuta, secondo me si percepisce. E poi io sono profondamente onesta, quindi preferisco così.
È una cosa meritevole, anche perché così...
No, una donna onesta, dai.
No.
Onesta. Cioè, è inutile che io vengo a dirti: guarda, questa moto è la moto più bella del mondo, e in realtà mi è piaciuta. Non è carino, ma anche nei confronti di chi si fida del mio giudizio, dai. Poi magari a qualcun altro piace, però...
Certo. Ecco, in questa cosa qua, spesso, no, ovviamente, il marketing dell'azienda tende a presentare il modello come il meglio, le caratteristiche migliori, eccetera. In questo, ovviamente, certo, trovi spesso una corrispondenza, o a volte c'è un po' di discrepanza ovviamente con il tuo gusto, sia personale che con le tue sensazioni?
Allora, diciamo che per quanto riguarda azienda Triumph, per esempio, con cui ho collaborato di più, non è l'unica con cui collaboro, però ultimamente ho collaborato tanto con Triumph, ti dico la verità, a me il marchio Triumph proprio piace, io ho una mia Triumph personale, quindi difficilmente non mi trovo bene con un modello che mi presenta, perché la conosco ormai, anche se comunque i modelli cambiano, ovviamente insomma, la Triumph ha una vasta gamma di modelli che vanno dalla Cafe Racer, quindi quella un po' modern classic, fino alla super sportiva, però bene o male le conosco, quindi so che se Triumph mi dà un modello e mi dice: guarda Giulia, è uscita questa, provala, testala e parlane, so già che sono contenta e mi troverò bene. Per quanto riguarda altre case motociclistiche, non lo so, cioè fino adesso io in tutti questi anni di carriera, tra virgolette, mi sono trovata male solo con una moto, quindi cioè penso che le aspettative delle aziende siano sempre altissime, chiaramente come feedback poi dall'utente finale, ovviamente ci sono pareri sempre contrastanti, cioè a qualcuno una moto piace tantissimo, a qualcun altro la stessa moto non è piaciuta per niente, quindi lì è un po' soggettivo, certo, sinceramente, come cosa.
Certo, ecco, un consiglio per chi casomai un giovane o anche meno giovane, perché no, che vuole avvicinarsi a questo mondo, come contattare le aziende, come presentarsi, perché penso sia una delle cose più importanti e principali, ecco.
Sì, allora ti dico come ho iniziato io, in realtà penso che prima di tutto bisogna concentrarsi su quello che è la tua passione, perché l'azienda lo percepisce, al di là del numero di follower, al di là di tutto, se questa, quella che presenti e rappresenti è una tua passione, questa cosa si capisce. Se lo fai per altri motivi, si capisce altrettanto, quindi okay. Secondo me bisogna essere onesti con se stessi, e se si vuole intraprendere una strada come quella che ho intrapreso io qualche anno fa, devi mettere davanti prima di tutto la tua passione. Poi è ovvio che nel mio caso magari sono stata anche più fortunata, perché sono partita in tempi non sospetti. Adesso i social sono diventati il mercato un po' saturo, però in realtà se fai questo, lo fai con amore, lo fai con passione, si percepisce. Poi presentarsi all'azienda in maniera professionale, non, cioè con cognizione di causa, ecco, sapendo quello che fai, quello che potresti dare all'azienda, e con un minimo di esperienza, quello sì. Okay. Una base secondo me di esperienza ci deve essere, ma anche in ambito social, anche in ambito di comunicazione, insomma saper fare il proprio lavoro, ecco. Poi io ripeto sempre, se è una cosa che ti piace fare,
viene tutto più semplice.
Ma sì, assolutamente.
Poi ecco, correggimi se sbaglio, e presentarsi, soprattutto essere se stessi, penso sia la cosa fondamentale.
Sì.
Ecco, non volere essere qualcos'altro, ecco.
No, assolutamente, è come se io dovessi dire che sono una pilota di pista, ma perché? Non avrebbe nessun senso e non sarei neanche credibile. Cioè, anche se quella volta faccio la foto su una moto fighissima da pista, eccetera, eccetera, non vuol dire che io sia una super pro in pista. Quindi bisogna comunque rimanere onesti, ecco. Mm-hmm. Cioè, la mia parola dell'anno è essere onesti con se stessi. Perché poi alla fine le persone, prima o poi, insomma, lo sanno, cioè, lo capiscono.
I nodi vengono
al
pettine.
E no, divengono al pettine, quindi secondo me bisogna comunque fare quello che si sa fare e farlo nel migliore dei modi, ma sempre in base alle proprie potenzialità, ecco.
Perfetto. Allora Giulia, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove ti possono seguire?
Allora, io ho un canale Instagram, un account Instagram, The Blonde Pipes, che per chi non lo sapesse, perché non lo sa quasi nessuno, i pipes sono gli scarichi vuoti. Quelli delle moto vecchie, delle road bike, forse tu sei troppo giovane, non lo so.
Sono un finto giovane.
Sì,
possiamo dirlo, oggi faccio 48 anni.
Auguri!
Grazie mille. No, proprio giovane, hai detto la parola che ho. Natasha qua è Eugenio con le lacrime agli occhi. Giulia, hai fatto la tua, ora mi perculeranno per tutta la puntata.
Digli che i motociclisti ti sentiamo
tranquillamente
sempre giovani,
infatti dimostro meno anni perché vado in moto. No, i pipes sono gli scarichi, quelli a tubo aperti, che erano
molto
rumorosi.
Sì, me li ricordo.
Io vengo dal mondo custom, quindi a me piacciono questi scarichi rumorosi così. Infatti sto cercando di capire un attimo come The Blonde Pipes affronterà l'elettrico, perché a me piace il casino, e quindi devo capire un attimo come fare questo switch mentale, però ce la faremo.
Mettono le cartine che mettono sui raggi. Mettono le cartine sui raggi dei monopattini che fanno il rumore di una moto.
Come era sulle biciclette,
quando noi eravamo giovani. Esattamente.
E poi niente, ho un canale YouTube che ahimè devo un attimo curare un po' di più, però sempre The Blonde Pipes, ovunque mi trovate come The Blonde Pipes. Quindi anche TikTok adesso è aperto, perché sono boomer ma voglio stare al passo coi tempi, quindi anche TikTok
ci ha dato del boomer che non so che cavolo voglia dire, però va bene lo stesso.
Ma io sono boomer proprio. Anch'io sembro giovane in foto, sembro giovane
TikTok non ce la posso fare, però sono ho un po' di ritrosia ancora.
Eugenio invece con TikTok
io sì.
Dimmi Fabio.
No, Eugenio con i video che invece fa in officina, invece lo vedrei bene su TikTok.
Sì, ora quasi mi ci metto. Sì. Non so come cavolo funzioni, però, non so come funziona.
No, ma in realtà è facile. TikTok in realtà è un mondo a sé, perché se hai qualcosa da dire, in realtà funziona, nel senso che se hai, non lo so, dei contenuti informativi da dare, come può essere come possono essere i contenuti da officina, per esempio, anche, è una cosa che funziona, quindi tra l'altro adesso si è alzata anche molto molto la media d'età, perché prima erano all'inizio piccoli piccoli, adesso sì, adesso posso dirti che anche il mio commercialista è un TikToker.
Ma io tanto in realtà, io ho la fortuna di avere il giovane Padawan, quindi Cristo Redentore, quindi ecco, lo uso come cavia. Sarà il mio giochino da qui in avanti.
No, ma è divertente, è divertente.
Ah, sì, sì, mi divertirò tantissimo.
Dovrò farmi violenza psicologica e vedere con me.
Esatto, Fabio, mi raccomando, contiamo su di te.
Allora siamo in una barca che affonda.
Anche perché ti hanno detto che sei un giovane, quindi adesso
infatti, ora
momento...
sono obbligato.
No. Esatto.
Anche perché, cioè, tu hai tanto da dire, insomma, comunque tu sei anche un istruttore di guida, quindi cioè, avresti tanto da dire.
Sì, vedo felicemente la faccia di sua moglie molto depressa su un angolo che dice sì, ci manca solo che faccia questo e siamo a posto. Sì, ebbene sì, sì.
Ci parlo io con Natasha, ci parlo io.
Allora, Giulia, noi tanto ci rivedremo, vedrai sicuramente mercoledì.
Sì.
Così mi dai qualche consiglio su TikTok.
No, questa non me la perdo.
Bene, facciamo qualche prova tecnica.
No, vabbè, questa me la devo vedere in diretta. Allora,
io ti ringrazio molto della disponibilità, visto che oggi eri impegnata, sei rientrata a casa al volo e quindi ora ti lasciamo in relax.
Va bene, guarda, io vi ringrazio tanto per l'invito, siete stati super carini e mi sono divertita un sacco, rifacciamolo.
Va bene, va bene.
Elena.
Ciao Giulia.
Ciao Giulia.
Ciao ragazzi, ci vediamo mercoledì.
Ciao.
Ok, allora, e mentre saluto Giulia, ci prepariamo con il buon Eugenio, che ora poi facciamo un altro collegamento con il Super Kawa. Devi essere buono, no, comunque è stato un anno per Ronda, parliamoci chiaro, è stato un anno orribile, cioè per fortuna è finita.
Sì, è vero. È vero, non mi è dispiaciuto tanto per aprile, non ho capito cosa è successo.
Hanno avuto due problemi tecnici diversi e...
Ma si sono fermati,
sì,
proprio.
Sì, si sono dovuti ritirare.
Peccato.
E dal terzo giro, a quanto ho capito, Alesh non aveva più potenza, non accelerava più, quindi poi non so se è entrata qualche spia di warning, eccetera, quindi è dovuto rientrare. Invece Vinales, che era andato bene, non anche fino al warm-up, e fin dal primo giro non aveva più grip, era come stare sul ghiaccio, spinnava da tutte le parti. E quindi niente, ora il buon Eugenio si beve il suo caffè con la Sambuca.
Non ti sbagliare, è Sambuca con un pochino di caffè, perché Antonio, quando ti fai il caffè con la Sambuca, è Sambuca con un po' di caffè.
Ringrazio ancora Giulia e ci ascoltiamo un po' di musica.
Tacchia la musica, va.
Baby,
Ciao Kawa.
Rieccoci nuovamente in diretta da un giovanissimo Fabio De Petrillo,
ritrovato giovane,
giovanissimo,
Fabio,
giovanissimo,
un baldo giovane
e Natasha, il buon Eugenio che è arrivato, ha carburato con la sambuca col caffè,
orca madò,
e abbiamo qui con noi il buon Kawarobi.
Ciao Roby.
Aspetta che sta sommando.
Ciao, buona serata a tutti.
C'è il ritardo, allora, del jet lag.
Il buon Kawa.
Aspettavo di sentirti da quando siamo arrivati, guarda.
Io il buon Kawa, praticamente l'ho sentito prima e lui ha detto: "Allora come va? Col freddo cioè praticamente io ringiovanisco, lui invecchia."
Di più di quel che è?
Ha tutti gli attacchi dei vecchietti.
Praticamente Fabio c'ha l'età, io ci sono acciacchi.
Mamma mia, ma siete due relitti, cioè veramente, fate schifo.
I due ne fanno uno, dai.
Mamma mia, cioè veramente.
No, le facciamo mezzo, io mi sento come Quasimodo del Gobbo di Notre
Dame. No, dai,
cioè,
mamma mia, ma sparategli a quell'uomo, fatelo finire di soffrire.
Allora, Kawa, partiamo dalla Moto3.
Peccato, pensavo...
Dimmi tutto.
No, dimmi te,
che devi dire, cioè, vergogna.
A sto giro è arrivato in ritardo il tuo, quindi per quello ho detto dimmi tutto.
dimmi te. Allora.
Niente, dai, è finita, diciamo, con il campione di quest'anno, Izan Guevara, che si porta a casa anche l'ultima gara della Moto3 e anche, vabbè, della sua, diciamo, carriera attuale in Moto3, passerà in Moto2. E niente, ha fatto una grandissima vittoria proprio di intelligenza, come ha gestito praticamente tutto il campionato quest'anno, e la squadra, diciamo, si può anche consolare con il terzo posto di Garcia e comunque anche il secondo posto del campionato di Garcia, quindi hanno fatto un grand plane. E quello che diciamo che sarà la cosa particolare, che praticamente ci sarà una grossa rivoluzione nel team Aspar, perché comunque andranno via i due piloti, andrà via Borsoi che andrà in Pramac, e ci sarà Nico Terol come nuovo direttore tecnico della squadra. Quindi dai, c'è una bella rivoluzione in quella squadra lì e vedremo cosa comporterà l'anno prossimo.
Dennis Foggia chiude al terzo posto il campionato, e l'anno prossimo
terzo posto in campionato e quarto in gara, e Ciu ha sfiorato per l'ennesima volta la vittoria, però dai, è lì, e l'anno prossimo potrebbe essere uno dei candidati al titolo.
Bene,
attenzione Fabio, dica.
No niente. E passiamo alla Moto2.
Moto 2,
abbiamo visto il rookie of the year della categoria, Pedro Acosta, portarsi a casa una bellissima vittoria anche lui, aiutando in parte anche il compagno, anche se diciamo il grosso ce l'ha messo Ogura, che per la seconda gara di fila si è steso e ha buttato via il campionato, però vabbè, ci sta, quando uno vuole tentare di vincere purtroppo gli errori possono anche capitare, anche se poteva gestirla meglio la scorsa gara Sepang, e quindi Augusto Fernandez, che ha fatto secondo, si porta a casa il titolo, oltre di, diciamo, il titolo mondiale Moto2, si è già portato a casa in anticipo anche il titolo di Rookie of the Year della MotoGP 2023, perché sarà l'unico pilota che praticamente farà il salto di categoria, quindi due titoli in un colpo solo, dai, mettiamola così. Terzo posto, un Arbolino che continua a essere costante in questa seconda fase di campionato, e dai, potrebbe essere uno anche lui dei pretendenti al titolo per la prossima stagione.
La cosa buffa è stata che Celestino Vietti è partito fortissimo e poi man mano è andato incalando, mentre invece al contrario Arbolino è partito così e poi invece è andato increscendo.
No, dalla porta ha preso punti, dai, non è male.
Quindi ora ci sarà il cambio di team, vediamo come sarà
quello che ha fatto, quello che ha fatto molto strano per Celestino è stato soprattutto il discorso che dalla pausa estiva veramente ha fatto un crollo proprio capofitto. Infatti c'è stata anche, diciamo, una specie di come posso dire, di ricerca che è stata fatta, che su 200 punti disponibili da metà campionato in poi li ha conquistati solo 22, quindi c'è stato proprio un crollo assoluto. speriamo che magari con, tra virgolette, la nuova gestione del Team Fantic possa cambiare qualcosina anche nella sua testa, diciamo. Mm-hmm. E a proposito di questo, la notizia di ieri che Antonelli alla fine non verrà rinnovato, è stato fatto fuori, anche perché tutta la stagione non ha fatto un punto, e verrà sostituito invece da Borja Gomez, che è un 17enne spagnolo molto forte, quest'anno è stato vice campione della Superbike spagnola dietro Tito Rabat al debutto della categoria, e che comunque ieri ha corso per il team di Pols e ha fatto comunque un 12° posto, cioè quindi potrebbe essere
arriva
un pilota
da
tenere d'occhio
subito.
Anche lui
arriva e va forte subito.
Sì.
Io sono invece, guarda, sono comunque contento, no, per il terzo posto in campionato di Aaron Canet, che alla fine mi spiace davvero che per i suoi tatuaggi spesso venga boicottato più o meno apertamente da sponsor o meno, mentre cioè alla fine, no, ragazzi, parliamoci chiaro, lì devi calcolare il cronometro, cioè che uno abbia il tatuaggio o non abbia il tatuaggio, cioè non dovrebbe contare, eh. Che,
poi sinceramente oltre che ormai non è una cosa, cioè posso capire 20, 30 anni fa, 50 anni fa, che sai, le mentalità erano un po' chiuse, ma oggi come oggi forse metà della popolazione mondiale ha un tatuaggio, quindi non la vedo poi così tragica sta cosa. E soprattutto se poi consideri che sono bardati dalla testa ai piedi, i tatuaggi cosa vedi? Lo spazietto di 5 cm del collo, cioè viene un po' da ridere come cosa.
Sì.
Poi tanto, come hai detto te, alla fine in pista si vedono i risultati, uno che vince, che fa podi, e quindi vedrai che prima o poi arriverà anche lui.
Ecco. Per quanto invece riguarda la MotoGP, vorrei introdurre io il discorso che per me è un vero peccato, hanno finito nel migliore dei modi, Suzuki ha finito vincendo. E questo secondo me aumenta il dispiacere per un team così che si ritira.
Come hai detto te, purtroppo la casa madre ha deciso di cambiare totalmente i suoi piani a livello economico e commerciale. Infatti, se vediamo anche che praticamente sponsorizzano il triathlon o comunque il ciclismo o altre discipline che non c'entrano niente con le moto, un po' fa capire un po' la situazione che ha deciso di prendere Suzuki. Però, come hai detto te, hanno chiuso in grande, cioè Honda si ritrova comunque due piloti adesso che possono andare veramente bene e che speriamo, facendo una moto decente, possano essere d'aiuto alla causa.
Se hanno una moto che gli aiuta, ecco, che gli dia un po' più di margine,
infatti è quello che ti stavo dicendo anch'io. Se gli danno una moto decente, infatti io ieri ho seguito le gare sulla TV svizzera, e dove c'era comunque il commento tecnico di un nostro caro amico che è Roberto Rolfo. Mm-hmm. E ha spiegato molto bene la situazione di Honda, soprattutto che a livello tecnico rispetto alle altre moto, se uno guarda bene, hanno il posteriore molto alto rispetto ad altre moto, e quindi spesso quello causa anche instabilità e fa fatica cioè praticamente i piloti fanno fatica ad avere fiducia sull'anteriore e hanno molti problemi. Cioè è stata una spiegazione molto tecnica, molto particolare. Io ovviamente non sono bravo come lì a spiegarvelo, però devo dire che fa riflettere molto sulle difficoltà che ha avuto quest'anno la Honda nel sviluppare questa moto,
probabilmente per far funzionare i pneumatici, mandarli in temperatura o aiutarli nell'ingresso, hanno dovuto stravolgere un po' le quote casomai per puntarla più davanti, però la coperta, se hai cannato un attimo anche di poco le quote ciclistiche, è corta.
Vedendo come le cadute di tutti i piloti Honda sono sempre nello stesso modo, cioè l'anteriore che li molla in secchi, che guidi come Marquez, che guidi come Spargarò, che guidi come Nakagami, la boccata purtroppo li hanno prese tutti, quindi ci sarà da riguardare un po' questa situazione. E dai, sappiamo che adesso ormai in sti giorni ci sono anche
domani
i test, da domani iniziano i test, e quindi vedremo cosa hanno portato, cosa riserverà il futuro, dai, mettiamola così.
Dai, speriamo che Marquez non caschi un'altra volta, dai.
No, speriamo di no.
Lo spero anch'io per lui. Anche se, come hai detto, anche lui questa gara qua hanno avuto problemi meccanici di elettronica, e quindi, cioè, problemi elettronici sulla moto, e quindi l'ha lanciata anche lui, però vabbè, dai, comunque è abbastanza soggetto.
Le altre due contendenti, no? E Aprilia, che è partita molto forte, poi
comunque,
man mano,
scusate, sì. Cioè, dobbiamo spezzare una lancia a favore di Quartararo, che ha fatto una stra gara.
Non c'è da spezzare niente, ha fatto una stagione pazzesca, e comunque abbiamo visto che
pilota, perché se lo monti su un'altra moto
è un campione con la C maiuscola.
Ti rovina.
Ha messo tanto del suo, perché
lui al quarto giro, quando l'hanno inquadrato nella visiera, stava piangendo, poveraccio, perché più di così non poteva fare, cioè non c'era versi, cioè chapeau a quel ragazzo.
No, ha combattuto corpo a corpo, ha battagliato. Ma anche l'inizio del campionato che ha fatto, avendo comunque emerso nell'ultima
lui
gara,
ha una moto nettamente inferiore.
Hanno congelato la potenza, quella dell'anno scorso, perché non hanno usato il motore di quest'anno con l'evoluzione, perché avevano problemi di affidabilità, e col congelamento dei motori non potevano cambiare un pezzo. E quindi
però chapeau, con una moto inferiore in quel modo lì è comunque un vice campione del mondo. Mettici un toppino.
Ma ci ha fatto tanta differenza.
Comunque se l'è giocata sino all'ultima, cioè vice campione, ma sino all'ultima l'ha tenuta aperta. Quindi veramente altro che tanto di cappello, di più. Quindi speriamo che, da quello che si era visto nei test di metà stagione, con un motore leggermente più evoluto, la situazione possa cambiare. Mm-hmm. Ovvio, arrivare ai livelli di questa Ducati sarà tosta.
Però almeno dagli la possibilità di battagliare un po' di più.
Ma lì dipende anche da pista a pista. Per esempio, KTM, una pista corta come Valencia, alle Ducati gli ha dato il vento.
KTM era partita benino, poi si è un attimo persa nella fase centrale del campionato, adesso invece ha ritrovato, si vede la quadra, ha iniziato a
evidentemente a dipende da che pista. Quella magari è una pista a sviluppo, magari è una pista dove ci hanno fatto dei test e sanno che la moto lì abbastanza funziona. Binde ci ha messo tanto del suo, perché andava veramente forte, se c'era altri o quattro giri avrebbe passato anche lì tranquillamente.
E l'altro discorso invece, che è stato fatto al contrario, che avevamo anticipato, Aprilia è partita forte,
e poi a un certo punto
ha iniziato con qualche errore qua e là a perdere un po' il bandolo della matassa.
Si sono un po' persi, diciamo.
Questo è il passo.
Come abbiamo ripetuto più volte, sai, capita spesso che quando ti trovi poi a lottare a certi livelli, magari un po'
una pressione, un'attenzione che poi ti devi abituare, secondo me, anche a
sei incrinato tutto dal momento livello. Che lui sbagliò quella gara lì, che alzò le braccia
prima.
Sei incrinato qualcosa
a Barcellona.
Sei incrinato qualcosa che si è un po'
destabilizzato. E poi secondo me l'errore, cioè quello che è successo di grosso, è quando c'è stato l'errore dell'ecomappa, è scesa la catena, e trovare motivazione eccetera, lì poi è stato complicato. Però ecco, questa qua è tutta esperienza che fa bene per l'anno prossimo.
Sì, certo.
Sicuramente, soprattutto perché adesso hanno due piloti in più, di cui uno è Olivera, che io ritengo veramente uno dei piloti più completi che ci sono attualmente in MotoGP, che potrebbe veramente dare una mano in più. E a quanto anche questo, si parla anche di comunque l'arrivo di Max Biaggi in quella squadra lì, quindi sai, anche l'esperienza di un certo pilota può aiutare magari a fare quel salto in più, o comunque a trovare le parole giuste, la motivazione per i piloti, per fare magari quel passettino in più che può aiutare la squadra in questo ambito.
Sì, perché serve un buon collaudatore. In questa fase del campionato serve un buon collaudatore.
E comunque, ecco, non dimentichiamoci che nel mondiale costruttori Aprilia è vice campione.
Sì, infatti, se consideriamo che 8 moto contro 2, quindi direi che hanno fatto un ottimo lavoro. E questo vuol dire che comunque quest'anno le case europee, soprattutto quelle italiane, hanno fatto veramente un salto pazzesco.
È come ai tempi, quando c'era la 500, c'erano tutti la Honda, e la Yamaha non la usava nessuno, ce l'avevano tre, erano tutte Honda. Cioè, moto che è una squadra che trova una moto vincente, giustamente, se
vuole
ha un
la
budget,
moto
vuole una moto vincente, quindi
sì, se poi avrei preferito vedere magari anche le moto di 3 anni fa.
Sì, avrei preferito vedere magari Ducati
nel 2019 in avanti ha fatto veramente un lavoro pazzesco.
Io guarda, io spererei che
se facessero 4 di tutte le squadre a parte Suzuki, vedresti un bel parco moto, un bel campionato.
Io spero, spero che perché a me spiace tanto vederlo, averlo visto, no? A Valencia è un po' meglio, ma in generale così indietro. Morbidelli. Morbidelli, spero che l'anno prossimo faccia uno step, sia lui che ovviamente la Yamaha faccia qualcosa, perché se no c'è il rischio davvero che Yamaha faccia come Suzuki, dica no, per gli investimenti che devo fare tiro il remo in barca, è finita.
Sai, lì devono, anche lì devono trovare qualcuno che gli sviluppa la moto, che ci sta sopra, che gli dà feedback giusti, che riescano a sviluppare la moto in maniera...
Ma soprattutto che il metodo di lavoro sia un po' più...
Un po' più concentrato, cioè la KTM ha preso Pedrosa come collaudatore, cioè non, è, non ha preso no, Pinco
che,
Pallo.
Che la volta che ha fatto Wildcard è andato anche forte.
Hai capito, cioè non è che ha preso... Un... Cioè c'hai un dovizioso che ha disposizione a casa, magari potresti usarlo per fare.
Però... Ma guarda, secondo me più che il problema è del pilota, perché comunque il pilota con l'audatore forte ce l'hanno, è che non sfruttano il test team. Cioè una volta bene o male Yamaha c'aveva sempre Nakasuga in Giappone che girava, ogni tanto faceva fare i test anche a comunque al piloti europei, no? Cioè adesso cioè sembra che da 2 anni a questa parte hanno tagliato proprio il discorso di collaudatore. Cioè alla fine Crutchlow l'hanno usato adesso per sostituire il discorso di Novizioso, ma è stato quasi 6 mesi fermo senza fare test. Cioè quindi lì sembra un po' Yamaha proprio che non sfrutta bene la situazione. A differenza di come, che ne so, Honda che comunque ha Bradley che lo fa girare spesso, KTM con Pedrosa, comunque sappiamo che Pirro e Salvadori girano un sacco, quindi secondo me proprio Yamaha che non sfrutta questa situazione qua.
È un peccato, perché sennò sarebbe più bello magari, vedi?
Sicuramente, anche perché credo che sarebbe tutto interesse a Yamaha di avere una squadra clienti in più, cioè alla fine sono soldi, visibilità che ti porti,
dati
un aiuto in più per lo sviluppo della moto, cioè,
anche perché quest'anno
è un discorso che comunque aiuta.
Quest'anno hai preso Dubatoste, ora c'è da vedere anche la Superbike, cioè se hai preso Dubatoste sia in GP che poi anche sulla Superbike, come vendite, hai preso una bella legnata.
Ragazzi, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a chiacchierare. Silenzio.
Ma che silenzio, va bene, sì Fabio, allora sì. Che musica mettiamo?
I Foo Fighters.
I Foo Fighters,
l'allappo del lunedì.
Yeah.
Ride On, nuovamente in diretta questo lunedì dalle 7, sì che dalle 7, il 7 novembre, buonanotte.
Dovevi partire diverso, dovevi partire dopo esserci ascoltati i Foo Fighters.
Io che sono un giovane boomer.
Siete tre merdacci, perché per fortuna voi vi siete persi fuori onda, perché è stato qualcosa di
vabbè,
crisi di riso senza...
Quello che è nel miglio rimane nel miglio, non abbiamo messo le telecamere apposta.
Ecco, meno male. Allora, soprattutto per le mie espressioni. Buon kawa!
Kawa, stai mangiando, che stai facendo?
Non so.
Kawa, che cosa stai facendo?
Ma io sono fermo, sono qua che...
Nella grotta,
quello che state dicendo,
Sentivo
nella grotta, sì, davanti al camino, perché sono un poveraccio, ho dovuto accendere anche il camino con la legna. Quindi...
È vietato ancora. Non lo dire che ti arriva la multa.
No,
è ancora vietato.
Ma cosa deve essere vietato? Che qua non c'abbiamo una raffineria che se esplode.
E se esplode,
ti riscalda.
Puoi girare anche. Bravissimo, dalle mie parti puoi girare anche con l'Euro Zero, che intanto ci abbiamo.
Vabbè, c'avete Chernobyl vicino, ecco perché c'hai gli acciacchi, cioè capisci perché c'hai gli acciacchi.
Allora, passiamo all'altra metà del mondiale, quindi la Superbike, dove anche lì Ducati quest'anno fa il Grande Slam.
Probabile.
C'è una grossa probabilità che si porta a casa anche il titolo con Bautista, e vedremo questo fine settimana a Mandalika. È un circuito comunque che si addice un po' alle caratteristiche della Ducati, molto veloce, quindi vedremo se riesce a chiudere già, diciamo, anche la situazione in Superbike, e diciamo che sarebbe veramente un anno
grande slam, costruttori, piloti, costruttori, piloti, tutto. Ma ecco, cosa va fatto pensare aver visto Cardozzi e Domenicali parlare con Toprak Razzatoglu a Valencia?
Cosa ci ha fatto pensare? Che se sono intelligenti se lo portano a casa. Cioè, nel senso, sappiamo che è un grandissimo talento, piace a un sacco di persone, e a dire la verità aveva già un contratto in mano prima di passare in Yamaha con la Ducati, poi invece Yamaha ha offerto tra virgolette un pacchetto migliore, e quindi è andato nella casa dei tre di Amazon. Però non lo nascondono, cioè già tanto che lo seguono, è un pilota che comunque potrebbe fare benissimo anche di là. Sappiamo che comunque ha ancora un contratto per l'anno prossimo con Yamaha, e il suo manager Sofoglu spera che nel 2024 possa saltare in MotoGP. Mm-hmm. Salvo, sappiamo che comunque vuole una moto ufficiale per il suo pilota, quindi c'è da vedere un attimino cosa farà lui ancora quest'anno, cosa farà l'anno prossimo in termini di risultati,
e poi
e se comunque ci sarà una moto ufficiale per lui. Mm-hmm.
Gegio, te invece cosa ne pensi?
Di che, perdonami, ero assente.
Di qualsiasi cosa.
Di qualsiasi cosa?
Quello che hai mangiato ieri.
Io ho mangiato...
Di quel fantastico Suzuki che il Padawan ha seguito, la fase non fase. Sei in fase? No. Si accende la pompa? No.
Allora
te gongolavi, te la ridevi,
No, allora dovete comprendere che il giovane Padawan è stato 3 anni in Ducati. Soltanto che non gli hanno insegnato a fare i gruppi termici, quindi sta imparando a fare i gruppi termici. Mm-hmm. Ora, intanto sta imparando a fare il sopra, poi dopo imparerà a fare il sotto. Quindi ci ha perso un po' di tempo, poi appena c'è un problema si perde e va nel panico. Cristo nel panico, che bestemmia, ve lo perdete. Lo so, ma prima o poi lo registrerò e lo metterò.
Cos'è? Autoblasfemia, cos'è?
Sì, ma infatti io lo guardo e gli faccio: perché offendi tuo padre? Cioè, però no, l'ha finito, funziona. Stasera lo consegna, domani lo consegna, quindi è andato tutto bene, sì, è andato tutto bene. È bravo. Si picca, ma è bravo, sì.
Ah, vabbè, essendo la prima volta che fa esperienza, eccetera, insomma, tentativi, ci vuole anche un po' di pratica, pazienza.
Allora, lo capisco. Il problema è che presto e bene non stanno insieme.
No.
Quando si fa un motore ci vuole determinata
pazienza.
Sì. E ora si è reso conto che quando la gente, il motore non si può fare, quando c'è da parlare con un cliente, c'è da finire determinate cose, si deve concentrare su quello. Quindi ha capito che ci è voluto più tempo, perché si è reso conto che se stacca da una parte, rifare poi, ripartire da capo,
non è facile.
No.
Anche perché insomma lì se ti dimentichi qualcosa, un passaggio eccetera, te hai richiuso, poi ti tocca riaprire.
Esatto, cos'è successo? La moto non partiva, io poi sono un po'...
stronzolo.
Sono un po' una merda, sì.
Eccolo.
Sì, perché ha girato il quadro e non si è acceso
niente.
È andato nel panico. Il genio non si accende niente.
C'era la centralina staccata.
E quindi? Non lo so. Dai, prova. Gli ho dato un indizio. Non l'ha percepito subito, sicché sono dovuto andare lì e ho detto, pensa, vedi questo, clic. Quadro si accende. Arriva, non mi parte la pompa. Ah, quindi ho sbagliato un tubo, un filo, un coso. Devi pensare, se non pensi perché non arriva, non ci arrivi. Quindi ha staccato una cosa che era già attaccata, giusta. Era il runoff che si era scordato di metterlo, cioè il dettaglio, capito? A volte va nel panno, però ha fatto un bel lavoro, bravo. A volte si picca, però è bravo, bravo. Come cava quando si picca che c'hai i piloti bravi, a culo in terra. Però va bene.
se c'erano i piloti bravi ero come terna, no?
Ok, Kawa, domanda.
Non sono i miei.
Domanda tecnica, ma Bezzecchi ha vinto il campionato come rookie?
Sì, esattamente. I rookie di quest'anno sono stati in MotoGP Bezzecchi, in Moto2 Pedro Acosta, che se l'è giocata sino alla fine con Alonso Lopez. Però beh, Alonso Lopez è sta gara qua, si vede che l'ha sentita così tanto, visto che era la gara di casa, e ha fatto due giri proprio guidando malissimo e poi ha boccato a terra. E invece in Moto3 Diogo Moreira, un brasiliano che era tanto tempo che non vedevamo un pilota sudamericano fare questi risultati. Quindi dai,
facendo gli scongiuri, Ducati ha vinto campionato costruttori superbike, forse il mondiale piloti, poi ha vinto costruttori GP,
team
sì,
mondiale.
In GP ha vinto tutto, in GP ha vinto tutto, perché ha vinto costruttori, vai, indipendenti, rookie of the year. Quest'anno in GP ha fatto l'unplay,
primo e terzo piloti nel mondiale, insomma,
cappotto
nel mondiale, sì.
Ha fatto
sì.
E dell'R9 che uscirà, che mi dici?
Che siamo sempre lì, sono quelle moto un po'
Frankenstein,
quelle che va, ormai va, sì, sono quelle che ormai vanno di moda, mettiamola così. Sono quelle ibride che non sono né carne né pesce, mettiamola così.
Diciamo,
però
che
dai,
fa parte dell'industrializzazione per i costi. Te fai un motore e poi sfrutti il motore e il per fare
sicuramente la piattaforma. Secondo me sì, per levare l'R6 un R9 sarà divertente da vedere. Se hai un motore di un MT-09, un tricilindro, sì, di un MT-09, mettila su
una buona
contrasto con un V2 o un tricilindri, è competitivo, è divertente. Se gli metti una buona ciclistica e un buon telaio può essere divertente. Sono curioso di vedere.
Ah, quello sicuramente, c'è da vedere l'utilizzo, diciamo, anche nel campionato, perché comunque tre cilindri, cosa può arrivare sino a 800 di cilindrata,
sì.
Quindi in teoria dovrebbero essere fuori, non potrebbero neanche utilizzare nel mondiale Superbike, Super Sport.
No,
c'è da capire un po' di situazione.
Però potrebbero fare la limitazione come fa il V2, mi chiudi la farfalla e quindi la puoi far gareggiare.
C'è da vedere se cambiano per l'ennesima volta.
Oppure fanno
il
regolamento che
qua
la farfalla gliela tengono
aperta. Viene quasi da ridere.
E la gente comprerà a tutti Daytona, Daytona Triumph.
Magari,
che nasce
non c'è.
Lo so che non
c'è. No, La Street.
Provi a fare qualcosa.
Che parlando di quella squadra lì, in teoria il prossimo anno dovrebbe andare John McPhee, che lasciata la Moto3 per limiti di età passerà al mondiale Super Sport e dovrebbe correre proprio con la Triumph.
Sarebbe mai.
No,
quindi
no, due. La fanno gareggiare.
Comunque quello bisognerà un attimo vedere come soppeseranno i bilanciamenti, ecco.
Cioè,
perché è sempre una cosa un po' limitante, un po'...
Tanto sappiamo che ormai i regolamenti andranno un po' su queste cose qua, per il discorso di far correre più case possibili.
Sì.
Infatti si sta parlando che nel 2024 dovrebbe entrare la Twin Cup e sostituirà la 300, quindi sai, per adesso abbiamo, cioè, da regolamento dovrebbe esserci Aprilia, Suzuki, Kawasaki, Yamaha. Il discorso è che se tu bici elettriche giapponesi e prendi Aprilia, già ballano di serie 20 cavalli, quindi anche lì ci sarà poi da vedere come equilibrare tutta la situazione. Però sicuramente si andrà in un passo, forse non so se sarà più formativo, ma sicuramente sarà più sicuro rispetto alle 300.
Sì,
quindi già quello potrebbe essere qualcosa di utile.
Scremano di più.
Le devono, è una categoria purtroppo, è bellina, sì, quella che ti pare, per l'allenamento, vabbè, ma non ti insegna, è troppo pesante per il motore che ha. Poi non freni, non abitano a frenare.
Più che altro riescono a portarle praticamente tutti al limite, quindi
ma poi
non
quando
c'è
montano,
differenza.
Quando montano su una moto poi danno delle boccate assurde perché non sono abituati, cioè è uno stacco troppo diverso, non è una moto. Cioè quella per Joao va bene, per fare determinate altre cose no.
Sì, beh, lo sappiamo il motivo per quale è nata sta categoria, sì, perché per i mercati orientali, che comunque sappiamo che quelle cilindrate lì sono il loro pane, però sai, da portarle da di là di qua è un po' differente la situazione. Cioè quella stregua lì avrei preferito di più magari un campionato, diciamo, come le vecchie superbike di una volta, quindi delle 1000 scarenate e ti fai la categoria così. Cioè ricordiamo che comunque sono usciti piloti come Roberts, Schwanz, Merkel, che arrivavano da dei campionati con quelle moto lì così, cioè. Quindi diciamo che comunque potrebbe essere tra virgolette più formativo rispetto a una categoria del genere.
Certo. Allora Kawa, chi vuoi salutare? Siamo un po' anche in anticipo, però intanto facciamo i saluti tuoi.
Dai, saluto prima te, oggi che c'è il tuo compleanno.
È vero, è il tuo compleanno, dobbiamo festeggiare il tuo compleanno, Fabio.
Ma avete dato del vecchio, dell'imbambito, del panzone, dello stempiato?
No, ti hanno dato del giovane in partenza, no, quindi non ti lamentare. La tua moglie ti ha fatto l'occhi dolci, poi ha chiamato Kawa, ma quello è un rapporto tra di loro che te non puoi capire. Quindi
è il calzino sex che fa la differenza.
Quindi che vuoi? Io non ti ho detto assolutamente niente, ti ho detto che sei un giovane baldanzoso e bellissimo.
Kawa, chi saluti oltre a me? Grazie.
Dai, beh, ovviamente Nati, Eugenio, tutti gli amici di Raidon e tutti quelli che andranno in EICMA a divertirsi, dai, mettiamola così.
Perfetto.
Quando c'è EICMA?
Da domani a domenica.
Da domani, specifica. Allora, da domani mercoledì per gli addetti ai lavori, giornalisti. Da giovedì sino a domenica aperto al pubblico.
Non so se c'è così almeno.
Okay.
E ricordiamo che solitamente il venerdì è gratuito per le donne, se non è cambiato qualcosa.
No, invece mi sa che è cambiato.
È cambiato.
Non c'è più.
Te pareva, ma sono pure. Ma vabbè,
è giusto che sia così.
La par condicio.
Che cavolo, non ho capito, va.
Ciao,
Kawa. Come noi, cioè,
ciao,
non ho capito.
Buona serata a tutti.
Ciao
Kawa.
Ciao.
Allora, mentre ci ascoltiamo adesso un po' di musica.
Chi mettiamo?
Patti Smith.
Chi? Pappy Smith.
Pappy
Smith.
I was dreaming in my dreaming of an aspect bright and fair. Not in my sleeping, it was broken, but my dream it lingered near in the farm of Shannon Valley.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad. E per chi si è perso, la diretta con tutte le mie perle di
papi.
Praticamente potete ascoltare tutte le mie impappinate, la Lega Brigata, domenica su Gemini Network. Allora, detto questo, per i saluti finali, Eugenio.
I saluti finali miei, saluto tutti, saluto il giovane Padovan che oggi l'ho visto completamente distrutto psicologicamente, molto fisicamente. Dai Padovan, domani è un altro giorno.
Come mai? Che ha combinato?
Stanco, non lo so, era un po' bollito.
Domani potrebbe essere peggio.
È andato alla Fiera dell'Oriente.
Oh, ah, Parma.
Sì, quindi è tornato un po' distrutto. Beh. Ha comprato una campana nuova. Bravo, mi hai dato un bel input. Domani la suoniamo prima di entrare in officina. Sì,
poi è la prima cosa che va storta. Suona. Relax.
Comunque, saluto tutti e tutte.
Tutte.
Te Natasha, chi saluti?
Tutte e tutti.
Grazie.
Ma qua c'è del cabaret. Sì.
Tu Fabio, chi?
Io saluto
tutti e tutti.
Everybody. Allora, no, saluto tutti gli amici con cui ci siamo divertiti.
Ricorda che comunque è mercoledì c'hai l'appuntamento con
Legma.
Un Nicolas, niente stavolta.
Sì, c'è anche quello.
Ti ricordi le cose? Io voglio venire a trovare un mercoledì.
È l'età.
Verrò, prima o poi ci verrò.
È il poi che mi preoccupa, perché
amore mio,
eravamo ancora quasi infanti quando hai iniziato a dirlo.
Penso che ci sia venuto una volta sui 18 milioni e mezzo di inviti che mi hai fatto, ma perché
siamo a 399
edizione.
Questa di mercoledì,
vedi?
Quindi
a 400 vengo. Quanto manca?
Due settimane, non questa, la prossima.
La prossima festeggiamo. Vengo con 400, vengo con Cristo e la campana.
Vabbè.
Fantastico. Quindi, com'è andata il Geco? Ti sei divertito?
Sì, divertito.
Boccate?
Una piccola scivolata, ma da fermo. Ai. Di un debuttante in pista con la pit bike.
Ah, con la pit?
Sì.
Da, debuttante.
Eccetera. Però tutto bene.
No, niente.
Nessuno
l'ha visto.
Infatti, non.
Veloce come il lampo, si è rialzato.
Lei l'ha visto, Natasha l'ha visto praticamente. È scivolato su, è rimbalzato in piedi. Tutto a posto, ha fatto finta di niente.
Quella si chiama adrenalina del gatto. Capisci? Per non farti vedere che sei andato in terra, ti rialzi anche se c'hai un femore spezzato, ma cerchi di rialzarti per dire
tutto
non
okay,
è successo
tutto
assolutamente niente.
No, ci siamo divertiti.
Temperatura giusta, freschetto?
Temperatura giusta, però inizia a esserci, se c'è un po' di venticello, quell'aria un po' più pungentina, che non basta più mezzo giro partire, no, serve un giretto intero per essere un po' più tranquilli.
E alle 5 è buio.
No, al di là che le 5 è buio, intorno non si è finito per le 4, 4 okay. qualcosa,
10 alle 4.
10 alle 4 si è finito, quindi velocissimi. Il problema è che verso le 4 da lì in poi servono due giri per scaldare.
Perché ghiaccia.
Sì, e se rallenti un po', se c'è vento c'è da starci attenti. Però la cosa, cioè, tra virgolette, la parte bella inizia adesso, dove inizi ad avere anche queste variabili, ti serve la sensibilità.
Ah,
perché se guidi e entri, se entri e guidi alla speriamo,
proverò la 12.
Anche
sì,
perché anticipazione, Massimiliano sta tramando e preparando la prossima stagione con delle novità. E ci sta che per la prossima stagione.
La prossima con Poppy Foffi.
Dai.
Il campionato Poppy Foffi.
Che per la prossima stagione ci sia la tutte B12.
Tutte
12 pollici.
Tutte 12 pollici.
Tutti 12 pollici, quindi con.
Dobbiamo fare una petizione per allargare il circuito. Le 12 è un po' stretto, eh?
No, no, no. Non cambia, no,
ammazza,
no.
Ma Natasha, guiderai anche tu? Facciamo un mini campionato.
Mi piacerebbe, sì, sì.
Faremo, ecco, organizza un mini campionato, così ci ammazziamo sicuramente, scattano le liti, fantastico. Natasha fa l'arbitro, sì, sì, e fa i video TikTok per
giudice di gara
con Foffi, Foffi Patti.
Con Fufu e Pappi.
E Pappi. Pappi, quando hai detto Pappi Smith, ho detto no, non ci credo. Ti giuro, no.
Da chiudere, andare via.
Nati, noi dobbiamo aspettare la registrazione, perché ti giuro voglio sentire Pappi Smith. No.
Poi, cioè, ormai quando sentirò Patti Smith per me sarà Pappi.
Pappi Ciulo. Fantastico.
E la dislessia.
E mi sono immaginata un cane, tipo un dalmata, sai che...
Vabbè. Allora, quindi ogni volta che vedete Fabio e lo incontrerete, questo baldante giovane,
questo baldanzoso
e baldante giovane che arriverà verso di voi, gli fate ciao Pappi, Fuffi Pappi, Fuffi Pappi,
via, sì, sì. Ora ci ascoltiamo,
attenzione, aspetta, concentrati,
i Blink 182,
ce l'ha fatta, ha scelto un gruppo dove insomma sbagliare era difficile,
no, poteva dire Blink 100 Foffi Pappi, volta mai che ne sbagliano Wins. Vai, dica.
Niente.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
Io saluto Pappi. Pappi.
Via, via, basta, basta. Andiamo via, andiamo a casa. Che tardi.
I took her out. It was a Friday night. I walk alone. Get the feeling right. We started making out, and she took off my pants. But then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more of you's my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on the drive home, said I was the cops, and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23, and I still more of these my bank phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? Radio Grande.